Buonasera, questo è il terzo incontro di una serie di quattro incontri organizzati dall'Associazione Nazionale Giuristi Democratici. Questa sera si parlerà di carcere. Sono presenti in ordine, in senso orario, in ordine di schermo, il dottor Riccardo De Vito, magistrato di sorveglianza e presidente dell'Associazione Magistratura Democratica, e l'avvocato Roberto Lamacchia, presidente dell'Associazione Nazionale Giuristi Democratici. Perché il tema del carcere? Il tema del carcere è sicuramente un tema di grande attualità, ma di grandissimo interesse e attenzione per l'Associazione dei Giuristi Democratici. Di grande attualità, soprattutto in questo periodo, perché in tempo di Covid la situazione del carcere è sicuramente peggiorata. Il numero dei detenuti e degli operatori positivi sta raggiungendo cifre purtroppo preoccupanti. Poi c'è il tema del sovraffollamento, possiamo citare la situazione del carcere di Brescia, che è il doppio di detenuti rispetto alla capienza regolamentare. Quello di Latina, dove ci sono 151 detenuti nei soli 77 previsti, Taranto, 304 posti letto regolamentari, dove invece sono ospitati rinchiusi 552 persone. Poi la situazione di Poggio Reale, Napoli, dove 2177 detenuti devono dividersi i 1571 posti disponibili, con celle che ospitano fino a 12 detenuti, talvolta prive di doccia, con letti a castello anche su tre livelli e in qualche caso con WC, con i servizi sanitari vicino a dove si dorme. E non parleremo soltanto di questo, ma anche di questo, ma senza dubbio in questo momento il tema di come si pone il giurista di fronte a questo vero e proprio scandalo che è il carcere è di grande, grandissima importanza. Lascio la parola all'avvocato Roberto Lamacchia che introdurrà la lectio magistralis del dottor De Vito. A te la parola.
Grazie, buonasera a tutti. Il tema di questa sera, come anticipava prima Mario Sabatino, è quello relativo al carcere. Perché noi ci occupiamo della questione carcere? Perché all'interno della nostra associazione il tema carcere, diritti collegati al carcere è uno dei temi maggiormente discussi e dibattuti. Da sempre siamo stati interessati al problema di come risolvere le principali questioni legate alla permanenza in carcere, determinate in particolare dal sovraffollamento carcerario, ma non solo, anche dall'esistenza, ad esempio, del regime di 41 bis, rispetto al quale abbiamo avuto una serie di discussioni anche molto dure all'interno dell'associazione, tra chi riteneva assolutamente fondato e necessario il 41 bis così come è stato impostato e chi invece riteneva che se poteva avere un senso, un significato sicuramente utile per la società, dal punto di vista di interrompere quelli che sono i legami con la malavita organizzata al di fuori del carcere, ciò non significava che invece fosse possibile utilizzare il regime di 41 bis come una sorta di pressione volta a portare il detenuto ad ammettere le sue responsabilità e magari anche a collaborare con la giustizia. Cioè, voglio dire che ci sono altri modi, altri sistemi e non quelli di impedire, ad esempio, la ricezione di un quantitativo di alimenti all'interno del carcere, perché questi tipi di limitazione hanno solo un effetto di, come dire, pesante repressione di quelli che sono i diritti dei detenuti. Accanto a questo c'è poi ovviamente il problema che si è aperto in quest'anno del Covid-19 e del scarso controllo che, a mio giudizio, è avvenuto all'interno del carcere. Se il carcere inizialmente è riuscito a mantenere una sorta di tenere basso, diciamo, il livello di guardia all'interno degli istituti penitenziari, è perché la sua caratteristica di struttura chiusa ha in qualche modo bloccato un iniziale aumento senza controllo del virus. Ma è altrettanto vero che proprio per questa sua struttura chiusa, caratterizzata dal sovraffollamento, una volta che il virus è entrato, diventa il luogo più agevole per la sua diffusione. E questo purtroppo è quanto si sta verificando in quest'ultimo periodo. Le ultime notizie che leggevo, poi sicuramente il dottor De Vito ci darà dati più precisi, portavano a dire che negli ultimi 3 mesi si è avuto un incremento di oltre il 600% di contagiati positivi. Mi risultavano 21 contagiati all'inizio, 3 mesi fa, diciamo, e si è passati a 1543 positivi. Insomma, è veramente una situazione estremamente pericolosa. E allora io credo che sia importante parlare e della situazione del Covid e della diffusibilità all'interno degli istituti carcerari, ma nello stesso tempo si deve cercare di affrontare il tema del sovraffollamento carcerario per mettere insieme queste due esigenze e premere sull'opinione pubblica, sul governo, sul Parlamento, perché si arrivi a provvedimenti di urgenza, direi, in questa fase, che da una parte ripristinino i diritti dei detenuti e dall'altra impediscano il diffondersi ulteriore del. Questo vale sia per i detenuti ovviamente che per il personale penitenziario, che vive gli stessi problemi dei detenuti all'interno delle celle. Su tutti questi temi sicuramente una voce che ci può chiarire, fornire le maggiori notizie e precisazioni ci può venire da chi vive ogni giorno sulla propria pelle le difficoltà di gestire le situazioni carcerarie. E per questo abbiamo chiesto a Riccardo De Vito, che è magistrato di sorveglianza a Sassari, nonché presidente di Magistratura Democratica, di darci il suo parere e le notizie sulla attuale situazione. Do quindi la parola a Riccardo De Vito.
Grazie ai giuristi democratici, li ringrazio nella persona del loro presidente, di Roberto Lamacchia, per l'occasione di questo incontro, dialogo tra noi per parlare di carcere, in un momento in cui il complessivo sistema della penalità penitenziaria è sotto stress a causa dell'emergenza sanitaria. La pandemia, il Covid-2019, è infatti uno schermo sul quale si proiettano tutte le difficoltà del carcere e che consente di leggere e di vedere bene quelle difficoltà e ancora la lontananza del carcere attuale dal modello costituzionale. Sopra il titolo di questo incontro compare una definizione che è un po' un peso da sostenere, lectio magistralis, ma lo sarà soltanto nella misura in cui attraverso le mie parole parleranno i tanti maestri, professori, magistrati, scrittori, educatori del carcere, detenuti, che mi hanno mostrato una strada per provare a capire e leggere il carcere. Una tra le tante strade possibili, quella che io ho scelto. Nessuno, spiegava magistralmente Giuseppe Ugo Rescigno nella prefazione al suo straordinario corso di diritto pubblico del 1979, muove da se stesso o da pensieri autoevidenti. Occorre dunque essere trasparenti nell'evidenziare le premesse culturali da cui si prende le mosse e ostenderle. Nel procedere del discorso, dunque, come giusto, troverete i nomi dei maestri a cui prima ho fatto riferimento. Mi autodenuncerò di ogni debito intellettuale e anche i riferimenti al contesto teorico-culturale all'interno del quale il discorso stesso proverà a svilupparsi. Seguire una traiettoria democratica e costituzionale per provare a parlare di carcere è sempre più difficile. Un'idea democratica sul carcere si deve ancora ricostruire e credo che questo possa essere il leitmotiv di questo incontro. Mentre sappiamo che soffia forte ed è solida un'ideologia conservatrice del carcere in genere, della penalità penitenziaria, che sa bene cosa vuole. Vuole la pena certa, intesa come pena inalterabile, quindi impossibilità di modificarla con l'ammissione delle misure alternative. Vuole carceri sempre più grandi e sempre più chiuse, sempre più custodia e meno trattamento e sempre più armi. Per provare a ricostruire un'idea di carcere conforme a Costituzione, un modello e che sia anche convincente per larga parte del pubblico, direi che potremmo partire da diversi punti di vista e di approccio alla questione del carcere e più in generale della penalità penitenziaria. Un metodo efficace, tradizionalmente utilizzato, potrebbe essere quello di scegliere la parte per il tutto, soffermandosi su alcune tematiche significative che abbiano un particolare valore simbolico, un particolare valore illustrativo e una sufficiente attitudine alla ricostruzione dell'intero sistema. Così, ad esempio, potremmo parlare, come hanno accennato prima sia Mario Sabatino sia Roberto Lamacchia, del sovraffollamento, delle condanne anche che l'Italia ha ricevuto in sede europea per questo fenomeno strutturale. Ancora oggi, 54.000 detenuti rispetto a 47.000 posti effettivi rende difficile perseguire gli obiettivi istituzionali minimi, a partire oggi dalla tutela del diritto alla salute. Potremmo parlare del famoso diritto a non vivere in meno di 3 metri quadri e a far capire cosa realmente vuol dire scendere sotto questa soglia quando, soprattutto, la vita in camera detentiva è una vita promiscua, insieme a tante altre persone. Non è facile. Io ricordo benissimo quando provai a spiegare questo concetto nella scuola insieme ad altri operatori del carcere. Delimitammo uno spazio di 3 metri quadri con il nastro che si usa per utilizzare le zone dei lavori stradali. Nella pausa, nell'intervallo della lezione, gli studenti ricrearono con quel nastro un rettangolo molto più piccolo e fissero sopra un cartello scritto a penna con cui sopra il quale era scritto: questo è lo spazio in cui giacciono i corpi delle vittime dei reati. Tutto il discorso del carcere si deve scontrare con una eccedenza di emotività, in parte a volte giustificata, in parte indotta dall'opinione pubblica nel discorso collettivo pubblico. Potremmo anche concentrare l'attenzione su un'altra parte per il tutto, su un altro settore, quello delle pene disumane, utilizzando naturalmente tale aggettivo in senso giuridico, come espressivo di contrarietà all'articolo 3 CEDU e all'articolo 27,3 della Costituzione, per i quali le pene non possono consistere, lo dico con la formula dell'articolo 3 CEDU che ormai è più in voga, non possono consistere in trattamenti inumani e degradanti. E potremmo mettere a fuoco appunto l'ergastolo ostativo, vale a dire quella pena perpetua vera, quel luogo tenente della pena di morte, come è stato definito, per cui se non collabori con la giustizia non puoi realmente uscire dalla pena. E per sottolineare come, evidenziando queste problematiche, a fronte di una politica che non ha avuto il coraggio di portare avanti un processo di riforma che era iniziato con la legge Orlando e poi si era consolidato, la legge 103 del 2017, e poi si era consolidato nei lavori della Commissione Giostra, si situino invece importanti pronunce delle corti sovranazionali e delle corti nazionali. Penso alla sentenza Viola contro Italia del giugno del 2019 della Corte Edu e alla sentenza 253 del 2019 della Corte Costituzionale. Sono sentenze importanti perché nel prendere atto che ogni tipologia di criminalità, tra cui il flagello del crimine organizzato, possa e debba avere una distinta risposta, una peculiare risposta sul piano dell'esecuzione della sanzione penale, ecco, queste sentenze rimarcano che però la dignità umana, per citare l'espressione della sentenza Viola, impedisce di privare una persona della sua libertà senza operare nel contempo per il suo reinserimento e senza fornirle una possibilità di riguadagnare un giorno questa libertà. Anche nel caso dei crimini più odiosi, quelli di criminalità organizzata, di terrorismo, la personalità del condannato, cito ancora la sentenza della Corte di Strasburgo, non rimane congelata al momento del reato commesso e può evolversi. Può evolversi come richiesto da quella funzione di risocializzazione della pena che è l'unica che la nostra Costituzione nell'articolo 27,3 esplicita. Le pene, al plurale, devono tendere alla rieducazione del reo. Quella funzione risocializzante della pena che è anche testimoniata dalle storie di condannati per reati gravi, anche di criminalità organizzata, che ce l'hanno fatta. Dovremmo raccontarle queste storie. Per quanto mi riguarda, anzi, ritengo che questo racconto faccia parte del mio dovere istituzionale di magistrato di sorveglianza. Queste pronunce di cui ho appena accennato specificano ancora che esigenze investigative di politica criminale, di sicurezza collettiva, come quelle sottese per esempio alla presunzione di non collaborazione, ma anche quelle sottese ai regimi differenziati del 41 bis, quando travalicano le esigenze di prevenzione, non possono mai spingersi al punto tale da mortificare la finalità costituzionalmente esplicita di risocializzazione. Sappiamo quanto ci sia bisogno di ripetere questi principi, la cui negazione, per così dire, ha segnato un po' il modo di affrontare tutte le emergenze giudiziarie nel nostro paese, dal terrorismo alla mafia. E anche al giorno d'oggi la commistione tra le esigenze investigative di politica criminale e la funzione rieducativa della pena è messa a repentaglio. In un'epoca in cui, per esempio, le conferenze dopo gli arresti hanno l'effetto di anticipare il giudicato, mettendo anche in dubbio il principio di non colpevolezza e la presunzione di non colpevolezza, e norme di legge come gli automatismi, le preclusioni, impedendo giudizio individualizzato, producono l'obiettivo opposto, vale a dire continuano a inchiodare anche dopo il giudicato la persona al momento del fatto, impedendole l'avvio di un percorso trattamentale. Quindi il mafioso è mafioso anche dopo 30 anni di carcere, esattamente come nell'attimo in cui sente pronunciare la sentenza di condanna. C'è poi un altro punto di vista parziale, un'altra parte per il tutto, dalla quale potremmo affrontare e svolgere l'intricata matassa della penalità penitenziaria, un argomento tradizionale purtroppo intramontabile nella sua drammatica verità, il carcere come discarica sociale. Il carcere che continua a svolgere, per usare poi la distinzione che Elvio Fassone ha reso celebre tra funzioni occulte della funzione dichiarata della pena e funzioni occulte della pena, quella funzione occulta di distinzione tra una povertà colpevole, spesso per condizione personale più che per reato commesso, e la povertà incolpevole, al fine di esiliare la prima, cioè la povertà colpevole, la pena dunque come moderna tecnologia dell'esilio, per usare le parole di Simon. E peraltro va detto che i vasi sono sempre più comunicanti, è sempre più facile scivolare dalla povertà incolpevole nel bacino della povertà colpevole. Per capire quanto il carcere funzioni ancora in questo modo è sufficiente guardare a qualche numero: il 27,9% delle persone detenute è tossicodipendente, il 34% appartiene a stranieri in condizione spesso di povertà assoluta, vale a dire privi anche di una dimora. Questi diversi punti di vista possono essere effettivamente dei veri e propri periscopi per indagare il carcere, ma non credo che possano soddisfare se il punto di vista che accettiamo in partenza è quello di ricostruire un'idea del carcere conforme a Costituzione, un'idea del carcere meno violento e più democratico. Perlomeno, ecco, non in questo caso. La necessità di scandagliare a fondo questi argomenti di cui ho parlato, infatti, impone una ricognizione giuridica che però rischia di rimanere confinata nei campi appunto del giuridico, nei campi del dover essere del carcere, della deontologia del carcere. A volte, forse solo con l'eccezione della tematica dell'ergastolo ostativo, perlomeno per come trattata da alcuni autori e maestri tipo Andrea Puggiotto, Davide Galliani, Elvio Fassone, si rischia di rimanere in superficie, per così dire, in un circuito di sapere che si autoalimenta ma che non modifica realmente le condizioni del carcere. L'approccio che scelgo pertanto è diverso e prova, vorrebbe provare, a far entrare in relazione il carcere, nella sua assenza, essenza più intima di istituzione chiusa, separata e totalizzante, con il sapere del ceto dei giuristi. È una relazione che provoca, vorrebbe provocare, una crisi, possibilmente una crisi foriera di nuove conquiste, non una crisi portatrice di arroccamento, di conservazione o di rientro nei ranghi del pensiero formalista. Nello scegliere questo punto di partenza, credo che possa illustrare appunto il senso del titolo, perché credo che il carcere, agli occhi dei giuristi, costituisca effettivamente uno scandalo. Certo, va detto che il carcere costituisce uno scandalo in senso più largo, direi che costituisce uno scandalo nel senso comune di questo vocabolo, un vero e proprio turbamento nell'immaginario collettivo, prima ancora che nella riflessione del giurista. C'è sicuramente uno scandalo democratico, in nome del quale le coscienze individuali e collettiva provano un turbamento per l'attuale condizione di una prigione che appare ancora troppo distante dal progetto costituzionale di pene umane e rieducanti, in ragione soprattutto di quel sovraffollamento strutturale di cui prima è stato dato qualche numero e che ha visto il nostro paese condannato con sentenza pilota, la Torreggiani contro Italia, per trattamenti inumani e degradanti, cioè per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un articolo che è inderogabile anche in tempo di guerra. È uno scandalo che ancora un popolo maturo dovrebbe provare davanti all'idea che per punire si faccia ancora in larga parte ricorso solo e soltanto, o in larga parte, o si vorrebbe fare ricorso solo e soltanto a una pena che riduce l'uomo in stato di cattività. Al momento però non si danno esperienze di risposta punitiva diverse. Certo, ci sono le misure di comunità, le cosiddette misure alternative al carcere, che rientrano in quel plurale della Costituzione, pene. ma costituiscono una parte dell'esperienza penale, una parte contro la quale peraltro si scaglia gran parte del discorso pubblico, anche qualificato. Certo, c'è l'esperienza della giustizia riparativa, che però è una prospettiva che è ancora di là da venire, una prospettiva che potrebbe dare uno scossone alla penalità esecutiva, ma che ancora è ben lungi dal modificarla, dal sostituirsi ad essa. Una prospettiva che io naturalmente sposo, che viene sposata da autorevoli studiosi che stanno addirittura codificando il delitto riparato prima ancora che la pena riparata, vale a dire una sanzione che già entra a far parte nella codificazione tipica dell'illecito come non più come male che si aggiunge al male, ma come relazione tra uomini da ricomporre. E io credo che però questa prospettiva che sposo è una prospettiva che ancora debba fare i conti almeno su tre piani teorici. Il rischio che questa prospettiva potrebbe comportare di un allontanamento dal limpido e garantista sistema del diritto illuministico, pene certe per fatti commessi, e anche un rischio di allontanamento dal sistema processuale come macchina retrospettiva per conoscere i fatti. Ecco, ancora un terreno in gran parte da sondare, quello di una giustizia riparativa che nelle varie forme si possa sostituire al processo e possa favorire una mediazione vittima autore di reato o tutti gli altri complessi sistemi della giustizia riparativa. C'è poi il rischio ulteriore di consegnare alle vittime le chiavi della punizione in caso per esempio di fallimento del processo riparativo, e c'è il caso, come per esempio sosteneva Andrea Puggiotto, che la riparazione alla fine possa essere, per così dire, la chiusura emotiva che giustifica anche pene gravi e inumane. C'è poi il rischio di una conservazione, anziché di una trasformazione, di una riparazione dello strappo del reato, di una conservazione dei rapporti di forza sottesi al reato, al momento della generazione del reato. L'esperienza sudafricana della commissione di conciliazione della Justice Under the Tree in questo caso lascia qualche dubbio, è sicuramente un'esperienza apprezzabile, ma doveva servire a conciliare praticamente la larga fetta della popolazione nera torturata con reati orribili dalla popolazione bianca, ma purtroppo spesso si nota è servita a mantenere lo stato di fatto antecedente alla fine dell'apartheid. C'è poi uno scandalo diverso, sempre per rimanere al tema dello scandalo come turbamento nel senso comune, che è lo scandalo, per così dire, meno democratico, più legato alle emozioni e più legato al fatto che di carcere non sia opportuno parlare se non per rinforzare la condanna di ciò che è dentro il carcere, che poi non è altro che un coacervo di tutte le nostre paure, di tutti i mostri che rimuoviamo pensando che sia sufficiente chiuderli all'interno di quattro mura collocate possibilmente come i lazzaretti del Medioevo al di fuori delle mura e al di fuori della cinta urbana. In questo senso la collocazione degli istituti di nuova generazione al di fuori della città è una caratteristica ormai tipica. L'ho notata, devo dire, con molta più attenzione quando in Sardegna sono venuti per un viaggio di studio tre studenti universitari interessati a studiare il fenomeno dell'isola carcere, della Sardegna come luogo di tanti carceri, di tanta detenzione. E nell'arrivare da Genova a Porto Torres e poi nell'arrivare in Sardegna mi facevano notare che non c'era un'indicazione nelle strade per trovare effettivamente il carcere. Si chiedevano come avessero fatto i parenti che sbarcavano per andare a incontrare i loro congiunti detenuti. In effetti quella che era un'osservazione empirica l'ho poi riscontrata nella letteratura, in particolar modo nella letteratura francese, che dava atto di quanto sia difficile e quanto sia, risponda a una strategia, evitare che nelle strade venga indicato il luogo che viene associato al male colpevole. C'è un male incolpevole, quello degli ospedali, quello dei cimiteri, di cui tradizionalmente troviamo le indicazioni, c'è un male colpevole rinchiuso nelle mura del carcere di cui non troviamo indicazioni, o se troviamo indicazioni dobbiamo arrivare proprio in prossimità degli istituti e non troveremo scritto istituto penitenziario, ma magari troveremo qualche nome sofisticato, casa circondariale, casa di reclusione e via dicendo. Ecco, ci sono tra quelle mura poste fuori dalle cinte urbane tutte le paure che rifiutiamo di affrontare con strategie preventive di contrasto sociale: la droga, i femminicidi, gli omicidi stradali, le violenze. La criminalità esercita un'attrazione ambigua sulle persone. Lo scrive molto bene in un bellissimo libro di fresco di stampa Luigi Pagano, Il direttore si chiama, lui ha fatto effettivamente Il direttore. E dice appunto che c'è la possibilità nei detenuti di identificare tutto il male, con un conseguente atteggiamento consolatorio nel sentirsi collocati, spesso per pura fortuna, dalla parte giusta. Ora, il Mr. Hyde, che è chiuso dentro il carcere, esercita attrazione, ma spesso un'attrazione solo di tipo voyeuristico. Per il resto è opportuno non parlare di carcere. Per la quotidianità è bene rimuovere la tematica del carcere. È quello che sta accadendo nella attuale pandemia. Noi rimuoviamo il problema del carcere rimuovendo l'idea che quelle quasi attuali 2.000 persone contagiate all'interno degli istituti tra persone detenute e popolazione detenuta possano poi anche esondare nei territori circostanti. È già capitato nella storia. L'istituto, per esempio, americano di St. Quentin, famoso non solo per i prison concert, ma per essere uno dei più duri istituti californiani, colpiti altrettanto duramente dalla prima ondata e dalla seconda ondata di spagnola tra il 1918 e il 1920. Quell'istituto divenne una fonte di contagio anche per tutti i territori circostanti. Ma noi ci rifiutiamo, in quell'ottica di rimozione, di capire che il carcere è appunto, e il contagio all'interno del carcere non è un, come diceva Glauco Giostra, un incendio al di là del fiume. Poi però c'è uno scandalo che riguarda più direttamente il sapere del giurista, o meglio, che riguarda più direttamente il giurista teorico, pratico, quindi anche il giudice, anche l'avvocato, che si pone davanti alle sbarre. È uno scandalo in senso etimologico, quindi una pietra di inciampo per quei saperi. E l'inciampo è quello di una cultura giuridica spesso autoreferenziale, formalista, e dedito a uno studio della legge che, per dirla con le parole di Sciascia, si rispecchia soltanto nella legge. L'inciampo, quindi, è quello di un pensiero che troppo spesso si muove solo nei binari dello studio positivo delle norme e non riesce a capire le contraddizioni connaturate al carcere e che dunque non riesce a superarle. Il grande debito che abbiamo nei confronti della cultura criminologica radicale nordamericana e italiana è proprio relativo a questo insegnamento: pensare il carcere non come invenzione del pensiero giuridico, ma come parte necessaria della modernità e dei suoi apparati politici ed economici. Non è un caso che questa criminologia critica attecchisca in Italia in quella scuola giuridica che, penso per esempio a Franco Bricola, a Massimo Pavarini, a Dario Melossi, che ritiene che debba essere posto al centro della formazione del giurista la contaminazione dei saperi. Franco Bricola fondò insieme ad Alessandro Baratta gli studi sulla questione criminale per aprirsi a una prospettiva di sociologia e di criminologia critica. Massimo Pavarini e Dario Melossi scrivono negli anni 70 un libro di importanza metodologica straordinaria che è Carcere e Fabbrica. Nella postfazione di Massimo Pavarini alla recente riedizione di Carcere e Fabbrica, forse l'ultimo scritto che ci ha lasciato Massimo, c'è una vera e propria perla relativa all'importanza della contaminazione. Leggo queste breve parole di Massimo Pavarini, che scrive: Dario ed io scrivemmo Carcere e Fabbrica in pochi mesi di rientro da un soggiorno di studi in Inghilterra, dove ci aveva condotto anche la curiosità accesa da una nota a fondo pagina di Dobb in Studies in the Development of Capitalism, un libro del 39, di un libro del 39 ad opera di due sociologi francofortesi, Rusch e Kirchheimer. Ecco, leggi un economista, leggi uno storico dell'economia come Maurice Dobb e scopri, intuisci qualcosa sui sistemi punitivi. Ecco la contaminazione dei saperi. Il libro che avevano scoperto era quello di Rusch e Kirchheimer, due sociologi della scuola francofortese ed economisti, ed era appunto Pena e struttura sociale. Se il giurista non apre la visuale ad altri saperi, dunque, rischia di inciampare sul carcere, di non capirlo nella sua essenza. Vale anche per i magistrati di sorveglianza, per il loro lavoro, per la possibilità che con il loro lavoro hanno di incidere sul carcere e di realizzare gli obiettivi dell'articolo 27 della Costituzione, la finalità risocializzativa della pena. O almeno di capire per quale motivo quei risultati non sono raggiungibili, cosa occorre fare per raggiungerli e per reinventare di volta in volta il lavoro. È necessario dunque aprirsi ad altri sistemi di indagine per andare realmente a vedere cosa succede dentro il carcere, altrimenti anche i migliori sforzi rischiano di rimanere frustrati o di legittimare un mondo, quello del carcere, della penalità penitenziaria detentiva, che è lontano dal dover essere costituzionale, dal volto costituzionale della pena, non per una questione di insufficiente approssimazione all'idea, alla deontologia, ma per una fisiologica, ontologica necessità di discostarsene per mantenere quelle che storicamente sono le funzioni proprie, oggettive, delle pratiche penali punitive. Certo, tentativi di accostare il carcere da parte dei giuristi ci sono stati. Mi piace ricordare da ultimo, oltre naturalmente allo sforzo di tutti, gran parte dell'Accademia, che ha dato vita poi, insieme a parte della politica, agli stati generali dell'esecuzione penale, anche lo sforzo della Corte Costituzionale, con i giudici in visita negli istituti e intenti a svolgere colloqui anche con i detenuti, a formulare domande ai detenuti. Quella visita della Corte Costituzionale in carcere è ben ripresa nel film Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle carceri di Fabio Cavalli. Film bellissimo, di straordinario valore simbolico, ma che va visto preceduto da un avvertimento molto importante. Si vedono i giudici costituzionali dentro gli istituti penitenziari, ma non dentro il carcere. Cioè, quello che si vede non è il carcere, ma, come diceva Goffman, una cerimonia istituzionale, dunque una rappresentazione ritualistica del carcere, un momento, vale a dire, di apertura dell'istituzione che garantisce, diceva Goffman, una possibilità di successo, se non un successo garantito, poiché si verifica entro i limiti in cui l'istituzione accetta di esporsi. Capita anche nelle visite istituzionali, sempre per riferire a Goffman, in quelle visite, mentre i visitatori riterranno di aver ispezionato tutto, saranno stati invece accompagnati soltanto fra gli internati più cordiali e collaborativi, nelle zone più accoglienti dell'istituto, quelle per così dire più profumate anche. Avranno visto i migliori rapporti tra custodi e custoditi, il più basso tasso possibile della dimensione autoritaria e così via. È un rischio che corre anche il giurista che in carcere entra per lavoro, che corrono i giudici di cognizione, che necessariamente si devono fermare all'aula colloqui per svolgere l'udienza di convalida degli arresti, ma che possono correre anche quei giudici che devono entrare in carcere per missioni istituzionali di vigilanza, vale a dire i magistrati di sorveglianza. C'è un bel passo in un'importante e rara ricerca qualitativa sul carcere, quindi etnografica, condotta da Giovanni Torrente. Capita nelle cerimonie istituzionali, soprattutto nelle feste di fine anno o di Natale, che sia presente il magistrato di sorveglianza, e il diario etnografico di Giovanni Torrente racconta questo passaggio. Oggi in carcere c'era una festa nell'area per gli incontri all'aperto, dove i detenuti con figli hanno partecipato con i loro bambini, scambi di doni, clown, animatori, e naturalmente il magistrato di sorveglianza a sorridere benevolo. Peccato che nel bel mezzo della festa, dal primo piano, i detenuti hanno cominciato a gridare al magistrato di salire per venire a vedere le condizioni in cui sono recluse. Ecco, il carcere costituisce una pietra d'inciampo se non si accetta di contaminarsi nei saperi e di andare effettivamente dentro il carcere, e di andarci con un vocabolario adeguato per scoprire cosa si annida dentro del carcere. E cosa si annida appunto dentro quel carcere? Ma in primo luogo quello che la letteratura di stampo socio-giuridico tradizionale ha sempre cercato di affermare: uno iato, una distanza insormontabile o sormontabile con molta fatica tra le pratiche della penalità carceraria e le funzioni manifeste assegnate all'istituzione carcere dalle norme, anche dalle norme costituzionali. È così probabilmente che possiamo leggere alcuni numeri del carcere. Il rapporto medio, per esempio, in Italia tra detenuti e poliziotti penitenziari si attesta a circa 1,9. Vale a dire che abbiamo in Italia un agente per circa 2 detenuti. Siamo poco sopra la media europea, che è di 2,6, ma comunque stiamo parlando sempre di un agente per 2 detenuti o per 2 detenuti e mezzo. Se andiamo invece a guardare al personale dei funzionari giuridico-pedagogici, cioè vale a dire gli educatori, quelli che devono coordinare le attività di trattamento, scopriamo dei numeri diversi. La pianta organica italiana ne prevede poco meno di 1000, ma abbiamo avuto anche 68.000 detenuti nel nostro carcere. A marzo scorso, quando è iniziata la pandemia, avevamo 61.000 detenuti. Adesso ne abbiamo 54.000 e abbiamo circa 990 educatori in pianta organica. Ma rispetto alla pianta organica abbiamo una carenza del 7,4%. Ciò vuol dire che il rapporto numerico tra educatori e detenuti si attesta a un educatore ogni 65 detenuti, secondo le fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Secondo le fonti di Antigone, a un educatore ogni 78 detenuti. Quale attività di osservazione individualizzata e quale attività di rieducazione è possibile in questo tipo di carcere? Negli istituti, peraltro, non è infrequente vedere un rapporto di 1 a 200. Uno degli istituti dove lavoro ha attualmente in servizio un solo educatore a fronte di 230 detenuti ed è anche una casa di reclusione, vale a dire un istituto riservato a detenuti con pene lunghe che dovrebbe avere una intensità trattamentale superiore. E peraltro si tratta anche di detenuti di alta sicurezza. Ecco, in queste condizioni il funzionario giuridico-pedagogico, che mi piace ancora chiamare con il termine di educatore, non può svolgere certo il suo compito, cioè osservare e immaginare percorsi di trattamento e di restituzione, di reintegrazione nella società. Deve soltanto lavorare in modo burocratico per le pressanti richieste dei superiori, che sia la direzione o che sia il capo area, e soprattutto per le pressanti richieste dei magistrati di sorveglianza. Avremo quindi disbrigo delle pratiche, invio delle istanze con i pareri, apertura e chiusura delle relazioni di sintesi, che sono quei documenti più o meno in tempo, che sono quei documenti che mettono insieme appunto il punto di vista dell'educatore, dell'area custodiale, dell'assistente sociale esterno, ma c'è poco di quel lavoro dinamico e progettuale che dovrebbe essere finalizzato all'osservazione e appunto alla rieducazione. C'è spesso un affidarsi a un metodo statistico attuariale di giudizio per categorie. Il giudizio di affidabilità è dunque spesso di ogni detenuto per essere ammesso magari a misure alternative e quindi per essere avviato a un percorso di risocializzazione che vada oltre le sbarre del carcere, è dunque affidato a un giudizio di affidabilità basato su risorse del tutto estranee al percorso risocializzante, quindi non immesse dal percorso risocializzante, del tutto estranee alla commissione del reato, alla revisione critica dello stesso, ma magari a condizioni che già erano presenti nel detenuto prima dell'ingresso in carcere. E quindi la casa, il lavoro, o quelli che tecnicamente vengono chiamati fattori di sostegno personali, familiari e sociali. Ecco che da questo lavoro vengono automaticamente tagliati fuori gli stranieri, i senza fissa dimora, i tossicodipendenti, i malati psichiatrici. Per loro non si apre alcuna reale strada se non quella di una vita di intervalli tra libertà e ripristino del carcere. Libertà e ripristino del carcere, in una coazione a ripetere che certamente non fa bene a loro, ma che non tutela la società e la sicurezza collettiva. E questo indipendentemente dall'approccio criminologico che vogliamo avere, che sia la teoria del deficit di stampo positivistico o le più moderne teorie mertoniane sulla criminalità anche prescelta. Per molti di questi soggetti, peraltro, si apre un carcere che è esclusivamente pratica disciplinare nel vero senso della parola, cioè sanzione per tutta la violazione di quelle regole di disciplina connesse alle pratiche penitenziarie che non vengono accettate o che non sono capite. Ecco, in tutto questo sistema è naturale che questo accada, dati quei rapporti di cui vi dicevo prima. Non parliamo poi di quelle che all'interno del carcere sono le categorie dei nemici, i mafiosi, i terroristi, i grandi criminali. Beh, su questo l'automatismo è addirittura proiettato dalla legge e impedisce ogni lavoro, costituisce a monte, per così dire, e consacra in norme il pregiudizio antirieducativo. In tutto questo c'è anche un sistema di premialità e di punizione che prevede come naturale che ci siano carceri di eccellenza e carceri punitivi. Spesso si dice sì, ma c'è anche un carcere in Italia in grado grandemente di lavorare in maniera aperta, di differenziarsi dall'istituzione curiosa, e viva Dio che c'è questo carcere, ma questa tipologia di carcere c'è perché c'è anche il carcere punitivo, e viceversa, il carcere punitivo c'è anche perché c'è il carcere di eccellenza. Se sei affidabile e regolare nell'osservare le descrizioni disciplinanti del carcere, vai in un istituto migliore, altrimenti regredisci, torni indietro e vai in un istituto peggiore. Ne è esempio una recente circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 22 luglio del 2020 che prevede una sorta di escalation di sanzioni disciplinari in caso di aggressione agli agenti, tra cui il trasferimento, che non è una sanzione disciplinare, non dovrebbe essere una sanzione disciplinare. E mi potreste legittimamente chiedere, ma perché il trasferimento, posto che un istituto vale l'altro e tutti gli istituti hanno personale eventualmente da aggredire? Proprio perché esiste una logica di premialità e di punizione all'interno del carcere. C'è l'eccellenza, che viva Dio costituisce un esempio del carcere della resistenza al modello non conforme a legge, ma l'esistenza di quel carcere giustifica anche purtroppo l'esistenza del carcere che punisce. Cosa c'è ancora dentro il carcere? C'è tutto un sistema di rapporti di forza con il quale il giurista deve fare per forza i conti, soprattutto il giurista pratico che vuole provare a dare una risposta in termini di tutela ai diritti dei detenuti e di avvicinamento alla prospettiva costituzionale. Devo dire che forse in Italia le hanno indagati tanti autori, da Francesca Vianello, Claudio Sarzotti, definendo il cosiddetto campo del penitenziario, un mondo dove vale ancora molto non il diritto, ma l'infradiritto, vale a dire quel sistema di diritto non scritto che si crea nelle relazioni tra custodi e custoditi, nelle relazioni informali e di vicinanza e di prossimità tra custodi e custoditi. Hai voglia a tutelare il diritto dei detenuti al lavoro? Hai voglia a parlare di graduatorie per l'ammissione al lavoro se poi c'è una gestione all'interno degli istituti di premialità in base al quale il lavoro si concede, per esempio, come può capitare, come premio per non effettuare una denuncia? C'è poi, oltre all'infradiritto, il basso tasso di visibilità che caratterizza le relazioni penitenziarie, l'invisibilità di queste relazioni. Questo vale soprattutto per il regime differenziato, per il 41 bis, che è stato definito il carcere del carcere, come la terapia intensiva, l'ospedale dell'ospedale, il 41 bis è il carcere del carcere. E lì le relazioni umane scompaiono alla vista soprattutto di chi non è in grado, non può andarle a cercare. E c'è poi un alto tasso di allegalità, nel senso spiegato dalle istituzioni totali, dai teorici delle istituzioni totali, da Sandro Margara in Italia, che l'ha vissuto sulla sua pelle come magistrato di sorveglianza, che quotidianamente i magistrati di sorveglianza vivono sulla loro pelle. Cioè l'istituzione chiusa tende sempre a dettare una propria disciplina interna che prevale sempre sulla disciplina esterna. Giuridicamente questo si realizza anche con l'inversione dell'ordine delle fonti. Se fuori dal carcere la Costituzione viene prima e il regolamento viene dopo, dentro il carcere il regolamento, la direttiva, l'ordine di servizio del direttore viene spesso prima della Costituzione, magari anche dopo che il magistrato di sorveglianza ha dettato la regola del caso concreto. Ecco, cosa deve fare il giurista di fronte a questo quadro? Rassegnarsi, prendere atto di queste contraddizioni, affidarsi a quello che è il momento burocratico, rinunciare alla propria autonomia di giudizio, quindi a contribuire alla costruzione di percorsi per creare quella risocializzazione concretamente nelle vite dei detenuti. Non credo che sia questo ovviamente lo scopo. Penso che questa relazione abbia una pars construens, che è la pars construens che tanti di noi, ma non solo magistrati di sorveglianza, ma tanti anche all'interno dell'amministrazione penitenziaria, direttori, educatori, volontari, si sforzano ogni giorno di costruire. E cioè, creare prospettive, creare programma, arricchire la vita delle persone di quelle risorse che poi fuori possono essere spendibili e di quelle risorse che evidentemente di quel sistema di relazione personale che era patologico al momento della commissione del reato e che deve tornare ad essere il più possibile conforme ai valori di Costituzione. Lo diceva chiaramente Sandro Margara, che intendeva come dinamico il ruolo del giurista in carcere, in particolar modo del magistrato di sorveglianza. Deve lavorare insieme all'equipe a favorire la costruzione di quei programmi di trattamento e deve lavorare sulla conoscenza delle situazioni reali e del soggetto in sé e nel rapporto con queste situazioni reali. Deve creare quella che è la premessa, diciamo, di tutte le sue condotte successive. Deve entrare in carcere, conoscere la carne del carcere, conoscere la carne della pena e i detenuti, per poi esercitare correttamente il suo ruolo di giudice nel collegio delle misure alternative, per esempio. Deve farsi quella preconoscenza del soggetto, quel vero e proprio pregiudizio in cui sta, sembrerebbe un paradosso in questo caso, l'aspetto più significativamente garantista del ruolo di magistrato di sorveglianza. Certo, se lo stato dell'arte è quello che ho appena descritto, il rischio di darsi per vinti è molto alto. Occorre però sapere che il carcere risponde a quella mission e non è appunto lontano dalla Costituzione per una sua difficoltà ad avvicinarsi, ma quasi per una scelta ontologica. E questo è conforme, questa scelta di carcere che neutralizza, esilia e non costruisce percorsi trattamentali e che lo fa anche in un periodo come questo di pandemia, è appunto conforme anche alle attuali linee della politica criminale e, per così dire, delle scelte dei decisori politici. Ci si rifiuta ormai di indagare quali siano le cause del crimine, di indagare anche scientificamente il crimine. Si accetta quello che Massimo Pavarini, ancora una volta mi piace citarlo, definiva la criminalità della vita quotidiana, o la criminologia, scusate, della vita quotidiana e la criminologia del nemico. Ci sono quindi, c'è una criminologia sulla base della quale poi la politica costruisce il suo successo anche in termini di consenso e di trasformazione degli studi scientifici in legge, che diventa un puro metodo statistico. In questo senso non occorre studiare e indagare le cause del crimine e i processi di risocializzazione, occorre valutare i rischi, saperli identificare e neutralizzarli. La recidiva in questo senso non è un indice di fallimento di una politica criminale, ma è un indice di successo. Se il detenuto che esce in recidiva torna a commettere reato, vuol dire che ha individuato bene l'obiettivo, che il target era giusto, che devi neutralizzarlo. È la regola americana del three strikes and you're out. In questa logica di criminologia della vita quotidiana, in cui ormai la criminalità viene accettata come un rischio quotidiano nella vita di tutti i giorni, e per cui si danno addirittura armi ai cittadini per difendersi, pensate alla legge sulla legittima difesa, oppure per i rischi più grandi si passa a una strategia che è quella del diritto penale del nemico, cioè la totale e assoluta neutralizzazione una volta per tutte del soggetto criminale. Ci si può opporre a questa logica? Certo, ci si può opporre. Ho detto quale deve essere prima il ruolo, per esempio, del magistrato di sorveglianza: ricostruire insieme ai giuristi, insieme agli avvocati, e insieme a tutti quegli altri saperi di cui vi ho detto, una cultura della rieducazione possibile. Non abbandonarsi a una prospettiva cinica per cui il carcere è soltanto pena che affligge entro certi limiti, a fronte dei quali naturalmente operano i diritti. C'è appunto un dato positivo, c'è quell'eccellenza di cui parlavo prima, che spesso non si trovano soltanto negli istituti definiti di eccellenza, ma si trovano in tutti gli istituti dove lavora il carcere della resistenza, diceva Margara, quel carcere che esiste e resiste ancora nonostante il carcere contro la legge tenti di soffocarlo. Penso per esempio al grande lavoro che fanno i volontari all'interno del carcere, che non a caso sono stati i primi ad essere tirati fuori dal carcere al momento della pandemia. Penso anche però alla lotta per i diritti dei detenuti e quindi a un ruolo che i giuristi devono spendere all'interno della penalità penitenziaria per far valere i diritti dei detenuti in un nuovo approccio conflittivo tra potestà punitiva e diritto del soggetto punito. Un diritto del soggetto punito che si oppone a quella potestà, che in quel diritto trova un limite, deve trovare un limite sempre più alto. Adesso magari, diceva Massimo Pavarini, sono i 3 metri quadri, ma in futuro potrà anche essere un diritto a fuoriuscire dal carcere. E del resto una cosa simile l'aveva già detto la Corte Costituzionale con la pronuncia 204 del 1974. A un certo punto la pretesa punitiva deve essere riesaminata da un giudice, perché potrebbe darsi che il detenuto ha raggiunto il suo ravvedimento e tutta quella pena ulteriore è una pena non più dovuta. C'è poi la necessità e la possibilità di reinventare modelli di detenzione, modelli di risposta punitiva, modelli di pene, di reimmaginarli. In questo senso, nel periodo della pandemia, qualcosa di buono, anche se di molto nascosto agli occhi del pubblico, si è verificato. Un progetto, per esempio, finanziato dalla Cassa Ammende, e un progetto sostenuto dalla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, cioè quella direzione generale che nel nuovo Dipartimento di Giustizia di Comunità si occupa di tutte le misure che si svolgono all'esterno del carcere, che ha immaginato, proprio durante la pandemia, un percorso di fuoriuscita dal carcere per persone prive di risorse familiari, prive di risorse economiche e prive di risorse alloggiative. Ecco un modello che sceglie di non basarsi su una affidabilità che i detenuti hanno in sé di natura, ma che cerca di immettere nel sistema una nuova affidabilità e che immagina un nuovo sistema detentivo dove il detenuto può stare per esempio all'interno di comunità che gli garantiscono oltre che un alloggio anche la possibilità di imparare un lavoro per essere competitivo fuori dal carcere, per essere semplicemente non un lavorante come si chiamano i detenuti che lavorano all'interno del carcere, ma per essere un lavoratore fuori dal carcere. Ed è un modello questo che ci potrebbe pensare a indurre a pensare a un nuovo sistema di penitenziari, a dividere realmente i circuiti dai detenuti più pericolosi che dovrebbero magari rimanere all'interno di pochi istituti piccoli con un numero di educatori sufficienti, a immaginare nuove case detentive dove magari all'interno il detenuto possa vivere un rapporto più meno alienante con i propri spazi detentivi. Ecco, una risposta quindi che deve arrivare anche sul piano urbanistico e sul piano architettonico. Ma al fondo di questo occorre però rimettere il carcere al centro del nostro modo di pensare. Non c'è modo di pensare a una società giusta che non affronti anche il discorso del carcere, che non affronti anche il discorso delle persone più esposte. Siamo all'interno di una discussione tra giuristi democratici e quindi mi piace dire come anche quello che è il mondo progressista deve riassumere questo obiettivo su di sé. È invece un obiettivo che il pensiero democratico progressista ha completamente abbandonato a tutti i livelli, in maniera drammatica. Probabilmente per erodere consenso, ma poi da questa erosione di consenso, per erodere consenso all'avversario, ma poi da questa erosione di consenso non si è mai passati alla costruzione di un pensiero alternativo una volta che si sono raggiunte le leve del potere. E questo perché i pensieri si costruiscono nel tempo, le mentalità si formano nel tempo. E purtroppo il mondo, per così dire, della sinistra non ha più posto il carcere al centro, anzi lo ha rifiutato. Lo ha rifiutato in Nord America, dove Clinton si presentava durante la campagna elettorale alle esecuzioni capitali per dimostrare di non essere stato soft on crime e continua a dimostrarlo a tutte le latitudini, ivi comprese nella nostra Italia, dove il centro-sinistra ha abbandonato colpevolmente il progetto di riforma penitenziaria della riforma Giostra. E quindi concludo con le parole di chi invece, in un bellissimo libro che si chiama Dalla parte del torto, il pensiero del carcere l'ha rimesso al centro di un progetto democratico, cioè con le parole di Tommaso Montanari, che dopo aver parlato dello scandalo del carcere, dello scandalo della punizione dei corpi, cita una meravigliosa frase dell'Amleto, dove il principe si rivolge a Polonio, mentre arrivano i commedianti a corte. E Polonio gli dice, benissimo, tratterò i commedianti secondo i loro meriti. E Amleto, rivolgendosi a Polonio, gli dice, no, non li devi trattare secondo i loro meriti, ma secondo la tua dignità. Ecco, da qui potremmo ricominciare a riorganizzare un lungo sul carcere per renderlo effettivamente più conforme a Costituzione. Grazie.
Non so se sono riuscito a farmi sentire. Sì. Mi sentite adesso? No, dicevo, il discorso è stato a livello altissimo sotto tutti quei profili che ho citato, giuridico, sociologico, psicologico e anche urbanistico. Però è un discorso che sicuramente deve essere proiettato sul lungo periodo. Perché è un discorso di formazione, di creazione di cultura che tenga conto di tutti questi aspetti, in particolare della dignità umana. Benissimo, cerchiamo di muoverci su questo terreno, ma io vorrei anche capire da chi vive tutti i giorni questi problemi, come può il magistrato di sorveglianza, ad esempio, sopperire a quelle mancanze strutturali della istituzione, rappresentata in maniera emblematica dalla mancanza di personale, un educatore ogni 65-75 detenuti è un qualche cosa che impedisce nel concreto qualunque opera di rieducazione, se vogliamo usare questo termine, del detenuto. Allora la domanda che ti pongo è questa: come può in queste situazioni il magistrato di sorveglianza sopperire a queste lacune?
Può in parte non può, purtroppo, in parte è costretto a rimettersi a quello che è la povertà di quel modello penitenziario, in parte può, inducendo nel personale penitenziario una sorta di ribellione positiva, vale a dire di ribellione al lavoro burocratico, di ribellione agli ordini dei superiori o dei magistrati di sorveglianza, che chiedono soltanto di avere un documento per dire sì o no, senza preoccuparsi di cosa c'è dentro quel documento per dire sì o no. Ribellarsi a un modo di costruire diritto che è solo predittivo sulla base di alcuni documenti, un diritto che potrebbe essere svolto da una macchinetta. C'è un modo, che è quello di, per il magistrato di sorveglianza, entrare il più possibile in carcere, conoscere la materia del suo lavoro, quindi le persone, stimolare percorsi e progetti invece che un grande lavoro burocratico di disbrigo di carte. Però è un lavoro molto difficile, ostacolato anche da un decisore politico che sembra sempre più rintanarsi all'interno del carcere, cioè dire che sembra sempre più optare per scelte di punizione che non prendono in considerazione le misure alternative, che non prendono in considerazione le alternative al carcere, che pure sono prospettive che impegnano l'essere umano, ma prendono in considerazione soltanto il carcere, non rispettando quel plurale della Costituzione pene che prima sottolineavo, e che non vuol dire semplicemente che accanto al carcere c'è anche altro, ma vuol dire che accanto al carcere c'è altro che ha lo stesso prospettiva di impegno per l'essere umano, tant'è che la Costituzione la chiama pena. Ecco perché il discorso pubblico, per esempio, in tema di scarcerazioni è un discorso pubblico fallace all'origine, perché individua nelle ammissioni alle misure di comunità una scarcerazione. In realtà c'è una misura altrettanto importante per l'essere umano, per il suo progetto, per la sua vita. Su quello dovrebbe lavorare il decisore politico, invece sceglie di rimanere all'interno del carcere con una sorta, con una serie di normative che inducono a che si pongono non solo sul piano della penalità penitenziaria, ma anche sul piano della penalità più generale, che favoriscono l'accesso al carcere e l'accesso al carcere per un periodo più lungo. L'innalzamento dei minimi edittali, le pene più severe, l'impossibilità di accedere al rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo non sanzionato dalla Corte Costituzionale. Qui la Corte Costituzionale ci ha appena avvertito, anzi, della legittimità di questa scelta del legislatore. Cioè, tutto questo sistema si richiude all'interno del carcere. Noi dovremmo cercare di aprirlo, perché il carcere così concepito è, per citare il titolo di un bellissimo libro di Marcello Bortolato, Edoardo Vigna, vendetta pubblica, ma non prospettiva di risocializzazione, dunque di sicurezza per la collettività. L'altro sforzo che il magistrato di sorveglianza, come tutti i giudici, dovrebbero fare è quello di far capire di cosa parlano, di farlo capire con gli atti, innanzitutto, che dovrebbero essere scritti in una lingua comprensibile, cioè dovrebbero essere scritti in nome di quel popolo italiano per il quale il giudice prende e dice l'ultima parola, in modo da evitare strumentalizzazioni, e dovrebbero farlo anche con una missione, per così dire, para-istituzionale, che è quella di raccontare le storie delle tante persone che ce l'hanno fatta e che aiutano anche altri detenuti a uscire, a farcela e a costruire una socialità migliore fuori dal carcere.
Grazie al dottor De Vito, grazie all'avvocato
Mario. Lamacchia, se è possibile, volevo ancora fare una domanda a Riccardo, se è possibile.
È senz'altro possibile, certo, sì.
Allora,
certo.
Il problema è quello di salute e carcere. Allora, viviamo in epoca di pandemia, purtroppo, e quindi dicevo prima la percentuale di positivi sta crescendo in maniera esponenziale e quindi qualche cosa si deve fare. A tuo giudizio, un intervento governativo in materia di parlamentare, in materia di amnistia e indulto da una parte e dall'altra un più rigoroso criterio nella scelta della misura della custodia cautelare in carcere, al limite con l'utilizzo maggiore di braccialetti elettronici, potrebbe costituire un sufficiente elemento, almeno parziale, di riduzione della diffusione del virus all'interno? E in secondo luogo, ti sembra che, questo più in generale, la situazione sanitaria all'interno del carcere non necessiti di interventi più massicci di sostegno della struttura? In altri termini, non ti pare che sia eccessivamente ridotto il numero di personale sanitario che si occupa della salute dei detenuti?
Allora, è una tematica estremamente affascinante e complessa. Partirei da una premessa. Per tanto tempo abbiamo fatto credere nel dibattito pubblico che il carcere sia un luogo sicuro. Il carcere non è un luogo sicuro. Non è un luogo protetto dal virus. I cancelli del carcere non proteggono dall'ingresso del virus. Pensavamo durante la nostra detenzione del lockdown di sperimentare una situazione simile all'interno a quella che si vive all'interno delle carceri. Ci chiudiamo dentro e il virus non entra, chiudiamo la porta di casa e il virus non entra. In realtà non è così. Abbiamo vissuto una situazione simile a quella dell'istituzione chiusa, quindi abbiamo anche noi abbattuto, per così dire, tutte le divisioni tra tempi e spazi della vita, i tempi e gli spazi in cui dormiamo, i tempi e soprattutto gli spazi dove lavoriamo e dove ci divertiamo. Le barriere tra questi spazi sono cadute anche per noi, esattamente come per i detenuti. Però, oltre noi a non essere sotto un'autorità come i detenuti, non avevamo il requisito fondamentale dell'istituzione totale, vale a dire quella esposizione contaminante alla quale sono soggetti i detenuti, anche i detenuti, per così dire, più chiusi, quelli dell'articolo 41 bis del regime differenziato, che vivono 22 ore all'interno di una camera detentiva da soli. Perché ogni detenuto deve comunque vivere con altri detenuti e deve venire a contatto soprattutto con lo staff, cioè con persone che entrano e escono dal carcere continuamente. E quindi educatori, agenti, educatori pochi, agenti tanti, medici, infermieri, tutte le persone alle quali un detenuto si deve rivolgere per compiere il minimo atto della vita quotidiana, che sia chiedere un farmaco se sta male o chiedere una telefonata se c'è un parente in pericolo di vita. Questa esposizione contaminante fa sì che il virus entri nel carcere, ed essendo poi il carcere un luogo chiuso, non esca. Essendo poi il carcere un luogo promiscuo, si diffonda rapidamente. Il procuratore Salvi ha parlato del carcere come di una prateria per il virus, ed è vero, perché lo spread del contagio in carcere ce lo dimostrano gli studi di epidemiologi di tutte le latitudini, in particolar modo nordamericani, è rapidissimo, esattamente come sulle navi da crociera quarantenate. Allora, all'interno di quegli istituti non è possibile adottare quelle misure di prevenzione che sono invece possibili fuori dal carcere, il distanziamento, l'uso di gel igienizzanti e via dicendo. Non solo, non vi è un'assistenza sanitaria in grado di effettuare un servizio di diagnosi e di cura per tutta la popolazione detenuta, perché il numero degli infermieri e dei medici è effettivamente limitato, ma qui, a mio avviso, il discorso deve essere esteso e di molto. La sanità penitenziaria, come sappiamo, è passata all'esito di un lungo processo dal Ministro della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale. Dunque oggi, per fortuna, la salute della popolazione detenuta è in mano al Servizio Sanitario Nazionale. E però che cosa vuol dire questo? Paga la salute in carcere lo stesso scotto che paga la salute pubblica per il depotenziamento sistematico del Servizio Sanitario Nazionale. Si parlava negli anni 70 di passare dalle mutue al Servizio Sanitario Nazionale dopo l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale del 78, adesso si torna a tutte le latitudini politiche a parlare di una sostituzione del Servizio Sanitario Nazionale con il welfare aziendale, che è un sistema che cura a tariffa e cura solo alcuni. E nel frattempo il sistema sanitario nazionale viene depauperato di posti letto, di medici, ne paghiamo tutti il conto ora in momento di pandemia, visto che non abbiamo i posti letto per prendere in cura sia nei reparti ipotensivi, sia nei reparti diciamo non di terapia intensiva, sia dei reparti di terapia intensiva, e lo scotto lo pagano in maggior ragione i detenuti, perché la quota di Servizio Sanitario Nazionale già di per sé depotenziata, poi riservato effettivamente al carcere, è minoritario. Questo però non deve condurre all'obiettivo errato di indirizzare la protesta nei confronti della sanità penitenziaria, ma quello che va rinforzato è il servizio sanitario in genere, anche perché la sanità penitenziaria ha dato prova di sé buona in altri settori dove i numeri consentono di farlo. Le REMS, a differenza delle RSA spesso gestiti da privati, le REMS, vale a dire le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dove stanno, tra virgolette, le persone che una volta stavano negli OPG, sono risultate immuni dal contagio, perlomeno fino a questo momento, e speriamo che continuino così. Quindi la sanità pubblica gioca un grande ruolo, occorre però finanziarla. Quali altre misure si possono prendere? Naturalmente misure che favoriscano l'alleggerimento delle pressioni sul carcere. Io direi che la strategia fondamentale deve essere quello di favorire al massimo l'uscita dei detenuti meno pericolosi, quelli che stanno per finire la pena, per lasciare all'interno del carcere quei detenuti più pericolosi, che però devono rimanere all'interno del carcere sapendo che il loro diritto alla salute va tutelato integralmente. Perché se non si tutela integralmente il loro diritto alla salute, vuol dire che quel diritto non può dirsi tutelato all'interno del nostro ordinamento. Questo significa dire che la salute delle persone, per così dire, punite, vale meno della persone senza macchie sul certificato penale. E significa fare anche un grande regalo alla criminalità organizzata in termini di consenso. Dopodiché, le misure che si possono prendere sono tante, da un'esecuzione pena fuori dal carcere domiciliare, in detenzione domiciliare, maggiore rispetto ai miseri 18 mesi, starei attento al discorso dei braccialetti elettronici, perché poi non si trovano. Su molte persone che escono dal carcere e vanno in detenzione domiciliare c'è un giudizio, una prognosi del magistrato di sorveglianza, tendenzialmente ha valutato quei percorsi, quindi ritiene quelle persone meritevoli di svolgere una pena altrettanto impegnativa ma fuori dal carcere. Questo potrà consentire un alleggerimento e gestire quello che l'amministrazione penitenziaria ha pensato all'interno del carcere, cioè creazione di reparti di isolamento per le persone che entrano per la prima volta in carcere, i cosiddetti nuovi ingressi, per le persone che sono venute in contatto con persone positive e per quei detenuti invece che purtroppo sono risultati positivi. E ancora andrebbero distinti quei detenuti che sono risultati positivi da quei detenuti che sono positivi e sono anche sintomatici. Questo allo stato con 54.000 detenuti non lo si può fare. Ci sono tante strategie in campo, il Garante Nazionale ne ha indicati alcune, su questo mi sentirei di concordare al 100%, quindi detenzione domiciliare, ammissione a permessi premi lunghissimi, liberazione anticipata speciale, cioè vale a dire non 45 giorni ma 75 giorni a semestre per quei detenuti che si approssimano a finire la pena e per i quali quel tempo in carcere non serve a nulla, ma è un tempo che verrebbe sacrificato quindi verrebbero, per così dire, fatti uscire dal carcere per liberare spazio a detenuti che invece di quel tempo hanno bisogno, magari anche per la cura.
Grazie della risposta. Mario?